22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo come sempre a quest'ora l'orizzonte delle 20. Oggi c'è stata la conferenza stampa di fine anno, che in realtà poi è di inizio anno, di Giorgia Meloni. È stato il probabilmente momento culminante di tutta la sua esperienza al governo. Lei naturalmente incassa il successo della liberazione di Cecilia Sala e oggi ha parlato da leader incontrastata della politica italiana, con tutta probabilità anche per assenza di opposizioni. Qualcuno le ha viste in giro le opposizioni? Sapete dove siano? A parte le dichiarazioni quotidiane, qual è il progetto delle opposizioni alternativo a questa maggioranza? Non lo sappiamo, ma perché non c'è? E tutto questo in un momento che non è certo sereno, visto che il referente internazionale di Giorgia Meloni si chiama Donald Trump e lei se la sta giocando questa carta di diventare il suo punto di riferimento in Europa. Pensate che Zelensky in questo momento è a Palazzo Chigi perché per interloquire con Trump parla con Meloni. Allora noi ci interroghiamo su questo, su questa sera. Ci chiediamo se davvero questo è l'apice del successo di Meloni, lo zenith della sua parabola politica. Dopo lo zenith si comincia a scendere, questo in fisica e anche in astronomia, non necessariamente in politica, perché come dicevamo ci vuole qualcuno che eserciti un'azione di contrasto nei suoi confronti e in questo momento in Italia non c'è nessuno in grado di farlo. Diversi ospiti come sempre qui all'Orizzonte delle 20. Il primo è Fabio Martini, che è il decano dei giornalisti parlamentari italiani, il più esperto, quello con la visione anche storica probabilmente più profonda, e abbiamo ragionato con lui pochi minuti fa. L'intervista è registrata proprio di questi temi, ve la propongo, l'intervista integrale con Fabio Martini.
Nel corso della conferenza stampa ha dimostrato, a differenza del recente passato nel quale ogni tanto tornava insomma la sua anima di urlatrice, di estremamente reattiva, ha mostrato una freddezza che naturalmente in chi governa un paese è assai importante. È importante dimostrarla e averla, e questo è un elemento, diciamo, psicologico, comunicativo, che ha una sua importanza. Dopodiché ci sono anche e soprattutto i fatti politici, e indubbiamente essersi bene affidata nella vicenda di Cecilia Sala e avere tenuto su alcuni dei dossier fondamentali, a cominciare dalla politica estera, indubbiamente le portano un vantaggio. E quindi la tua analisi credo che sia giusta. Poi naturalmente ognuno ha le sue idee, ma occorre sempre saper distinguere, insomma, tra l'analisi e poi le idee che ognuno giustamente ha.
Ma quali sono i fondamenti materiali della sua politica, della sua visione del mondo? Magari si potrebbe dire che in questo momento ci fanno considerare Giorgia Meloni al massimo della sua capacità di azione politica.
Sì, questa espressione che tu usi effettivamente è un po' la novità di questi ultimi giorni, naturalmente grazie a una tenuta nel corso degli ultimi mesi, ma vorrei usare anche qui una categoria che poco usata: una forte reattività e velocità nella reazione agli eventi, con una grande voglia di incidere, di fare. Per chi, diciamo, ha qualche anno in più ed era abituato alla Prima Repubblica, allora, diciamo, i politici, i leader politici reagivano con molta meno reattività, perché sapevano di restare comunque al governo, perché gli elettori premiavano sempre le forze di governo e meno quelle di opposizione, e quindi se la potevano prendere un po' più comoda. E dopodiché c'è anche, come dire, il fatto di essere l'esponente di una tradizione che è sempre stata esclusa perché non è stata votata e che ultimamente invece ha avuto un buon riscontro, e quindi la voglia, la grande voglia di dimostrare di essere capaci. Questo secondo me è più importante anche dei singoli, diciamo, dossier.
La fame politica, la fame di affermazione.
Sì, dopodiché ci mancherebbe, guai a ridurre tutto a comunicazione o invece a lettura semplicemente psicologico-politica. Naturalmente ci sono anche la tenuta sui due dossier fondamentali che avrebbero potuto invece perderla, e cioè una politica sostanzialmente atlantica, in particolare nell'appoggio alla resistenza ucraina, e la tenuta dei conti pubblici, che senza la quale i mercati avrebbero massacrato l'Italia di centrodestra. Avere capito che su questi due dossier occorreva tenere la barra antica che lei stessa aveva combattuto nel passato, questa è la vera arma che consente a lei di oggi, come giustamente tu rilevavi, di avere il suo momento di maggiore riscontro.
Ma secondo te è possibile individuare, delineare quantomeno gli elementi di una, virgolette, ideologia di Giorgia Meloni in questo momento, dopo 2 anni ormai quasi al governo?
Beh, certamente questa è una domanda molto interessante, nel senso che si è pensato che le ideologie fossero morte o comunque in declino. In realtà le ideologie sono, quando ci sono, corrispondono a delle idee fortemente strutturate. In questo caso non c'è una forte, diciamo la verità, una forte ideologia politica alle sue spalle. C'è una destra di volta in volta conservatrice, moderata, a volte anche reazionaria, ma che non ha un preciso profilo ideologico. C'è una forte volontà di incidere, di esserci, e questo spesso anche in effetti di un, diciamo, circondata da collaboratori politici non sempre di grande livello, anzi in alcuni casi di modestissimo livello. In occasione della vicenda Sala invece si è appoggiata sul deep state, diciamo, sulla struttura dello Stato più profonda, servizi, diplomazia, e ha avuto l'intelligenza di affidarsi a loro e di non fare di testa propria.
Poi naturalmente un'altra domanda che occorrerebbe forse un seminario è relativa alle opposizioni. In questo momento sembrano veramente assenti, ma non solo, diciamo, dalla vicenda Sala, proprio in termini più generali, senza una visione del mondo propria, alternativa, forte, che possa contrastare questa ondata di destra che sembra avanzare in tutto l'Occidente. Forse non è neanche solo un problema italiano questo.
Certamente. Eh sì, perché diciamo il problema non è contrastare, come dire, più o meno aspramente, perché le opposizioni devono essere anche aspre, ma con argomenti, e giustamente, di nuovo, tu rilevavi, senza una visione del mondo e del paese. E questo è veramente problematico e in certi modi stupefacente, perché la sinistra in Italia, quella moderata ma anche quella più radicale, ha sempre avuto un pensiero più o meno forte dietro alle proprie politiche, e in questo momento, più che denunciare, diciamo, l'ordoliberismo, che in effetti nel corso degli anni ha fatto parecchi danni, ma non c'è un'idea di un'alternativa anche radicale, attenzione, o anche, diciamo, non radicale, ma comunque motivata, argomentata. Questo francamente non c'è, e chi la desidererebbe forse è spaesato o comunque preoccupato proprio per questo.
Era Fabio Martini, il cronista parlamentare del quotidiano La Stampa. L'ultima domanda era relativa allo stato di salute delle opposizioni e adesso noi abbiamo la senatrice del PD, Sandra Zampa, con noi. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
No, la chiamiamo in causa naturalmente per parlare di Giorgia Meloni dal punto di vista di chi si oppone al governo Meloni, perché siamo partiti con la conferenza stampa di fine anno di oggi, dove lei si è presentata trionfante per la liberazione di Cecilia Sala. Naturalmente, lei l'ha vista la conferenza stampa?
No, ho visto adesso al TG alcuni cronache. Passaggi.
Come l'ha vista Meloni?
Beh, molto, molto spolvero. Mi sembra che la vicenda di Cecilia Sala, ovviamente, sia arrivata. Lei aveva rimandato questa conferenza stampa, come è noto, no? E il caso ha voluto che le sia, che sia coincisa proprio con una liberazione, anche in tempi molto rapidi, e con una notizia che oggettivamente ha fatto felici tutti gli italiani, oltre che evidentemente tutti gli amici e la famiglia di Cecilia, e prima di tutto di Cecilia. Quindi,
senta, ormai sono due anni.
Incassava un bonus notevole.
Certo, naturalmente questa è la contingenza, poi ci sono i due anni di governo che ormai sono alle spalle, due anni dove il governo italiano non ha certo brillato, perché se guardiamo anche soltanto, principalmente sono le cose più importanti, ad esempio le politiche economiche, encefalogramma piuttosto piatto. Però non pensa che le opposizioni siano, come dire, nella condizione in questo momento di doversi organizzare un po' meglio per contrastare questo.
Ma assolutamente, però lo pensavo anche prima della conferenza stampa.
Beh, certo, immagino.
Della Presidente del Consiglio. Non c'è dubbio che noi stiamo molto indietro con i lavori, sia quelli di costruzione di una coalizione. Non si va al di là di qualche slogan, e questo non va bene, è un lavoro lungo, faticoso, che va iniziato per tempo, e anche di una elaborazione di pensieri, di proposte, di un programma. È evidente che non basta criticare il governo, che, come lei dice, lei ha toccato il tema dell'economia, io le posso aggiungere che il bilancio fallimentare è sulla salute, dove il prezzo che gli italiani stanno pagando è altissimo, sulla sociale, dove le famiglie che hanno problemi sono sempre più sole, i giovani, sono calati anche i dati dell'occupazione, quindi insomma ci sono molti elementi di sofferenza, i redditi delle famiglie, molti elementi di sofferenza che giustamente le opposizioni, però singolarmente e come forze partitiche, stigmatizzano e criticano. Questo però è insufficiente, non mobiliti le persone, non gli fai voglia di tornare a impegnarsi, se non cominci a condividere con loro un'idea di quale Italia vogliamo noi. E io penso che a questa Italia, anche in politica estera, la Meloni è davvero obbediente ai potenti, e sono tutti potenti pericolosi, anche da Trump a Orban, non mi sembra, a quello che sta succedendo, certo, in Austria. Insomma,
poco andiamo,
la situazione,
poco andiamo in Germania con il nostro Arturo Winters, dove la leader della AfD, il partito di estrema destra, Alice Weidel, sta rispondendo alle domande di Elon Musk, che la sta lanciando,
sì,
come leader del paese. Questo è giusto per dire.
E come lei sa, oggi
contesto.
L'Europa è stata costretta ad avvertire Elon Musk che se ci fossero elementi di violazione del diritto europeo, ovviamente, quindi anche interferenze, e queste sono interferenze molto pesanti. Mi domando cosa avrebbe detto la Meloni se qualcuno del centro-sinistra, se lei avesse visto fare cose di questo genere, insomma, in altri. Oggi ho visto questa risposta, che chi è pericoloso è Soros e non Musk. Ecco, sono cose che lasciano senza parole. Però, al di là di questo, appunto, non voglio cadere anche io nella stessa questione. Non basta più dire che questo non va, quello non va, chiamarla in Parlamento, venga a riferire, non bastano più, queste cose non bastano. Occorre fare tornare la voglia alla gente di scegliere un'altra idea di società, di paese, un altro tipo di comunità e di modello sociale.
Perché non ci
Io
riuscite?
penso che perché il dibattito è andato via via sciamando, perché avevamo appuntamenti elettorali, gli appuntamenti elettorali esigono compattezza, e la compattezza qualche volta significa anche non sollevare dentro casa propria questioni, ma io credo che ora invece sia il momento di muoversi, e di muoversi chi ha, diciamo, filo da tessere è ora che comincia a farlo. Vedo che ci sono cose che si cominciano a intravedere, voglia di discutere, bene che torni massicciamente, e poi io penso che anche nei luoghi preposti, e qui mi riferisco al Partito Democratico, diciamo dal punto di vista istituzionale, corretto, quindi direzione nazionale prima di tutto, vadano poste le questioni e cominci anche lì un dibattito aperto. C'è stato anche un grande pudore, l'idea che il partito dovesse mostrarsi sempre molto unito, l'unità però non può andare a scapito sia delle differenze che devono diventare un valore eventualmente, ma anche della discussione e del confronto, che è sempre un elemento prezioso. Ecco, quindi
Si
è
sta
bene
facendo
farlo.
riferimento all'organizzazione dei riformisti dentro al partito?
Ma io penso che sia necessario riprendere fortemente un'iniziativa riformista. Riformismo non significa, io non amo il termine moderato, il riformismo può fare proposte anche molto importanti e radicali. Le faccio solo un esempio, guardi, così mi spiego meglio su che cosa concretamente implica ciò che dico. Se lei parla di sanità, non può limitarsi a dire che servono più soldi. È evidente che servono più soldi. Oggi è uscito un dato che dice che sono stati sottratti nel corso di 11 anni, però, molte decine di miliardi alla sanità, e che questo abbia via impoverito il Servizio Sanitario Nazionale. Non basta dire che in 2 anni loro non hanno fatto niente, anzi non hanno messo un euro in più, e quindi fondamentalmente è addirittura più povera di quando sono arrivati, perciò devono smettere di dire che è quello che c'era prima, perché loro lo stanno addirittura peggiorando. Ma non basta dire che servono più soldi, occorre cominciare a formulare idee nuove per il servizio sanitario, perché è evidente che il cambiamento strutturale della società italiana, l'invecchiamento, che è grandissimo, enorme, che sta
Certo.
davvero cambiando il modello, richiede anche un'idea precisa di come riformare il Servizio Sanitario Nazionale e rimetterlo davvero in grado di fare il proprio dovere, cioè curare e avere cura degli italiani in tutte le loro condizioni di vita e evidentemente anagrafiche. Quindi io per esempio penso che una delle questioni più importanti sia la medicina del territorio, su cui non si vedono iniziative. Quindi cominciamo a spiegare che Servizio Sanitario Nazionale immaginiamo, e come immaginiamo anche, non
Questo
solo di
è
finanziarlo, ma anche di costruirlo.
l'argomento forte
Per
degli ultimi mesi della sua segretaria Elly Schlein. Poi, naturalmente, la sanità è uno dei tasselli di un programma
sì,
politico
però
più
appunto non
ampio,
basta dire che servono più soldi, bisogna dire come
anche come
pensi
spenderli.
di cambiare, come spenderli e come cambiarla, perché
Grazie.
così com'è non reggerebbe, non basterebbero, certo servono 6-7 miliardi di euro in più, benissimo, sono indispensabili, ma occorre agganciarlo al PIL, benissimo, però non basterebbero mai se
Chiaro.
noi non cominciamo a immaginare come cambiarla e come davvero fare in modo che riprenda a funzionare bene il Servizio Sanitario Nazionale.
Grazie Sandra Zampa per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie a lei.
Allora, a proposito degli alleati di Giorgia Meloni, dei suoi punti di riferimento, di questa premier italiana che è al massimo del consenso nel nostro paese, Hitler era un comunista ed era un antisemita, noi siamo il contrario, lo ha detto la leader della AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco. Lei si chiama Alice Weidel e lo sta dicendo in una conversazione su X con Elon Musk, che è il grande amico di Giorgia Meloni. Allora chiedo ad Arturo Winters da Berlino come sta andando questa conversazione, come dice l'agenzia ANSA.
Ma si tratta chiaramente di un grande palcoscenico per questo partito di estrema destra in Germania, AfD, che addirittura Elon Musk ha presentato come la leading candidate, Alice Weidel, come se appunto fosse lei in realtà a condurre, a essere in vantaggio nei sondaggi delle elezioni che saranno il 23 febbraio, cosa che non è il caso e addirittura in modo molto chiaro è la CDU, quindi i cristiano democratici, a essere in vantaggio. È uno scambio con tante risate a vicenda quando ci si sostiene nel descrivere un mondo in cui il wokismo ha distrutto la Germania, molto critica, molti problemi, per esempio per il sistema di educazione dove verrebbe ormai insegnata soltanto ideologia e non più a vivere, oppure quando si parla di un sistema, di una Germania che incoraggia la gente a buttare via i passaporti per immigrare nel sistema sociale. Tutte questioni in cui i due partecipanti semplicemente si confermano a vicenda, ridacchiando. Alice Weidel arriva perfino a descriversi come l'unica grande difensrice della vita ebrea in Israele, in Germania, che è un tema molto delicato per un paese che ha la storia tedesca e che proprio lei, come leader di un partito dell'estrema destra, faccia queste affermazioni, dimostra sicuramente che qui si tratta meno di un'intervista per comunicare soluzioni, ma più per fare propaganda, per avere un palcoscenico e cavalcare l'onda di problemi che esistono.
Arturo, noi abbiamo appena finito di discutere con i nostri ospiti che ti hanno preceduto del grande spolvero di Giorgia Meloni, della destra in Italia e della crisi delle opposizioni. In Germania il governo vede la SPD, insomma, ha visto la SPD, insomma, declinare progressivamente, anche lì c'è una crisi aperta della socialdemocrazia, ma sarà la AfD l'alternativa vera per il paese?
Allora, al momento, sebbene bisogna dire che oggigiorno in Europa la situazione cambia velocemente, perché una settimana fa ancora nessuno avrebbe ritenuto probabile che l'estrema destra in Austria con Herbert Kickl ricevesse il mandato per provare a formare un governo. Quindi oggigiorno non si può più essere sicuri di niente, ma al momento i partiti escludono una cooperazione con l'AfD e l'AfD, se dovesse avere un risultato elettorale molto forte, sarebbe intorno al 20%, quindi qui non si può parlare di un'alternativa. Non siamo nella situazione in cui per l'AfD c'è una situazione realistica di governo. L'AfD è isolata, la coalizione di governo più probabile, per come sono i sondaggi adesso, sarebbe una guidata dai cristiano-democratici coi Verdi. Ma, e dico ma, visto che mi citavi proprio la situazione dei socialdemocratici. Ricordiamoci che 3 anni e mezzo fa, quando Scholz candidò la prima volta come cancelliere, solo qualche mese prima delle elezioni, la SPD era al 15% e i cristiano-democratici anche lì intorno a un 30%. E e il risultato è stato 25% dell'SPD davanti ai cristiano democratici. La tendenza nei sondaggi c'è di un recupero SPD, di un indebolimento dei cristiano democratici, quindi direi che le elezioni al 23 febbraio sono ancora aperte. Quello che sembra essere chiaro già al momento è che la AfD non avrà nessuna possibilità di partecipare al governo.
Grazie Arturo Winters da Berlino, una buona serata anche a te.
Grazie altrettanto.
Vento di destra che fa paura in tutto il mondo occidentale e in Europa per quanto ci riguarda, un vento di destra che Giorgia Meloni si candida a cavalcare non più soltanto in Italia ma in tutto il continente, e lo stato di tutti gli altri che si oppongono a questo vento di destra che non è proprio della salute più bella, più importante. Questo è il momento, speriamo che le cose cambino in futuro. Sono le 20:28 per il tanto vi saluto. La puntata dell'Orizzonte delle 20 finisce qui. Vi do appuntamento come sempre a domani attorno alle 20. Una buona serata, un buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.